Il bicchiere è mezzo pieno, mezzo vuoto dopo Napoli-Milan. La rimonta da applausi amplifica il rimpianto per una vittoria possibile visto il volo del Napoli. Parliamone insieme.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, punti in testa. Microfoni accesi, via!
Buongiorno, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro. Si prosegue nell'analisi di Napoli-Milan, il giorno del Natale del calcio, così come viene definito, per carità, senza eresie o bestemmie, ma oggi è il compleanno di Diego Armando Maradona, ne parleremo ovviamente. E la persona ideale per parlare di entrambe le cose e di moltissime altre, perché insomma è davvero un uomo di calcio a tutto tondo, è Pierpaolo Marino, che saluto e ringrazio. Buongiorno direttore.
Buongiorno a tutti, ciao Dario.
E grazie per essere con noi. Partiamo dall'attualità, caro direttore, perché io ho chiesto anche ai nostri amici via social se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto dopo ieri, se bisogna avere più rimpianti per il valore del Napoli, per come si era messa la partita, per il Milan che era un po' crollato anche con diverse deflezioni in difesa, oppure essere contenti e quindi fare gli applausi per la rimonta del Napoli. Per lei qual è l'inerzia giusta, il giudizio giusto?
Ma guarda, a me l'esercizio che farei secondo me è quello di dividere la partita in due parti. Allora, il bicchiere mezzo vuoto è il primo tempo e il bicchiere pieno, mezzo pieno è il secondo tempo, cioè, perché onestamente il primo tempo si poteva andare sotto anche con un punteggio peggiore,
certo.
Perché il Milan ha letteralmente dominato la scena e poteva in qualche occasione guadagnare un punteggio differente, insomma superiore al 2-0. E poi il secondo tempo invece ho visto un Napoli voglioso, grintoso, con l'agonismo giusto per e l'intensità giusta per recuperare la partita. Quindi è difficile dire che non è stata una partita con mezza parte vuota per il Napoli e mezza parte molto piena, perché poi alla fine si poteva anche vincere.
È vero, si poteva anche vincere, è vero anche che il Napoli, ricordiamo, è meno 7 dalla vetta, meno 8 dal Napoli dello scorso anno, è la squadra che ha fatto peggio nel confronto al momento tra le due stagioni. Soprattutto le chiedo, direttore, ricordo intanto 339-666-9990 i vostri messaggi tramite WhatsApp, potete mandarli qui. Brigante, già un bellissimo messaggio per il direttore: ascoltare il direttore Marino parlare di calcio è come vedere un gol di Maradona contro la Juventus, che mi sembra un grande complimento, devo dire.
Grazie, grazie di cuore, caffè pagato.
Caro Brigante, quindi è un caffè pagato da Pierpaolo Marino. Detto questo, direttore, la sensazione che il Napoli, avendo già perso terreno in casa in particolare, dovesse provare a vincere questa partita, invece sul 2-2 si è un po' accontentato e le dichiarazioni di Garcia nel post partita hanno fatto peggio. Sembrava Garcia molto contento, come se il Napoli avesse pareggiato 2-2 al 95esimo contro il Milan, venendo essendo una squadra di decimo posto in classifica. La sensazione è che si danno messaggi, come dire, non vincenti ma passivi, come il Napoli era passivo nel primo tempo. Non so se è d'accordo.
Sì, su questi messaggi in effetti c'è da dire tanto, perché io partirei sempre, se fossi il direttore del Napoli, partirei sempre da un concetto, che questo Napoli è fortissimo, quindi non deve porsi limiti, affrontare ogni avversario come se fosse un avversario da poter mettere sotto, quindi senza presunzione, con umiltà, però con la convinzione che si hanno i numeri, anche mancando Osimhen, di poter battere qualsiasi avversario. È chiaro che le dichiarazioni che ridimensionano l'autostima di questo gruppo non è che siano molto funzionali a quello che deve fare il Napoli, perché il Napoli ha pagato un inizio molto imbarazzante della stagione, dovuto al trauma creato dal cambiamento della guida tecnica, perché la squadra, ripeto, per me è fortissima e dovrebbe stare 7-8 punti più su. Però ora, questo che tu hai perso nelle prime 6-7 giornate di campionato, questo svantaggio in classifica nei confronti delle prime, lo devi recuperare con pazienza e soprattutto con la voglia di, ripeto, di vincere contro qualsiasi avversario, altrimenti quando tu pareggi le altre vincono, nonostante che tu sei contento perché hai rimontato la partita, poi ti ritrovi con 2 punti in meno in classifica, quindi ci vuole un'altra mentalità, onestamente, ecco. Non quella di accontentarsi,
esatto, è quello che sinceramente Garcia nelle dichiarazioni
perché
sembra.
Poi avete visto, fatte le debite proporzioni, io quella partita Cagliari-Frosinone di ieri la metterei come emblema in ogni spogliatoio di quello che può succedere in una partita di calcio, cioè non bisogna mai darsi per battuti e non bisogna nemmeno accontentarsi quando hai rimontato 3 gol di svantaggio, perché il calcio insegna che puoi anche vincerla quella partita, e a 20 minuti dalla fine sappiamo tutti che il Cagliari era 3 gol sotto e poi ha finito 4-3.
Il Napoli ha pareggiato al 63esimo, c'erano 30 minuti, l'inerzia a favore, il Milan aveva problemi in difesa anche per le assenze, era un po' crollato fisicamente, ma il Napoli si è praticamente fermato. Non voglio neanche andare su Zanoli a Postopolitano perché si va oltre, invece, perché il tempo scorre. 2 domande, una un po' cattivella, direttore, affido la sua sapienza, la sua competenza. Perché? Perché Garcia ha capito che il Napoli deve giocare guardando avanti e non portandosi gli avversari nella propria area, perché poi rischia, e soprattutto io ho visto un Garcia in conferenza che sembrava un corpo un po' a sé rispetto alla squadra, che ha risposto molto bene anche grazie all'indicazione dell'allenatore con i cambi, però mi è sembrata una squadra che va da un lato e Garcia che pensa a sé, anche nelle dichiarazioni noi i calciatori devono fare, i calciatori del primo tempo hanno avuto un livello di prestazione sbagliata, cioè non si va mai a un'unione, a un tutt'uno con la squadra.
Sì, queste sono delle giuste, diciamo, considerazioni che fai, però il problema è che Garcia non è sereno, oltre che Garcia non ha secondo me i crismi di uno Spalletti come mentalità, come forza del messaggio e anche come arguzia nella comunicazione, perché noi ricordiamo come sapeva uscirsene nelle conferenze Luciano, sempre vincente, diciamo, no? Perché alla fine con l'ironia o con la forza zittiva tutti. E Garcia in questo momento è un allenatore che sente un'area di sfiducia intorno a sé, a partire dalla società che pure l'ha aiutata, ma è sembrata più una cosa aiutiamo te per aiutare noi, che non una cosa fatta solo per aiutare Garcia. E comunque a quei livelli lì un allenatore che deve essere aiutato non è che sia il massimo della vita, però la situazione è questa, e il Napoli secondo me, ripeto, ha una squadra fortissima che se gli si imprime una mentalità giusta può fare anche le 11-12 vittorie di seguito. Io non come potenzialità di squadra,
vero, non le 3 a cui fa riferimento Garcia. Però nel salutarla, direttore, perché sono già in mega ritardo, non posso non chiederle di Maradona. Oggi avrebbe compiuto 63 anni, Marino ha avuto un rapporto ovviamente privilegiato anche con Maradona, e che eredità lascia ancora al Napoli, proprio quella di dover pensare a vincere, non accontentarsi o altro?
Ah sì, ma Diego questo lo insegnava a tutti, dal magazziniere al presidente, se ce ne fosse bisogno, perché lui non voleva perdere a nulla, voleva solo vincere, e si arrabbiava pure se un amichevole finiva il primo tempo in parità, anziché già con io ricordo anche le storiche partite che faceva con Salvatore Bagni a ping pong a Soccavo durante i ritiri, e se perdeva tirava le racchette appresso a chi lo batteva, insomma. Quindi
questa non lo sapevo, questa è la novità, sì, un aneddoto simpaticissimo.
Sì, perché lui giocava bene anche a ping pong, però non voleva perdere nemmeno lì, quindi, e se perdeva si arrabbiava, e se in un primo tempo non si giocava bene, lui il primo che richiamava la squadra era lui, prima ancora dell'allenatore, quindi sono giocatori unici, pezzi unici, che ti lasciano un messaggio di come il giocatore deve, il fuoriclasse deve essere quando è completo. Vero. Perché deve essere il fuoriclasse vincente deve essere completo in tutti i punti, sotto tutti i punti di vista, non solo per quello che è il contributo in campo. E Diego era un trascinatore, anche direi uno psicologo in questo, perché poi lui privilegiava gli uomini più umili dello spogliatoio per coinvolgerli. Per gli allenatori era una grossa mano questa, perché questo accadeva quando l'allenatore non c'era e non si rendeva neanche conto del lavoro di Diego alle spalle.
È vero, è vero. Direttore, grazie per il suo intervento, un abbraccio e alla prossima, davvero grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
Un abbraccio a Pierpaolo Marino, vogliamo in pubblicità tra un po' Francesco Modugno e tanto altro, tra poco.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Valanghe di messaggi per commentare il momento del Napoli, anche di auguri a Maradona ovviamente. Napoli deve mandare via García e Meluso, deve prendere Gagliardo e Tare. Sì, quest'altro amico dice: purtroppo c'è poco a raccontarci, lo faccio citando uno dei detti che usava sempre mio padre: si sono accoppiati lo strumolo a tirateppola e la funicella corta. Vabbè, un messaggio un po' lungo di Cirotto d'Avellino. Poi ancora il problema del Napoli, Giuseppe da Napoli, errore dei singoli, poi anche qui un messaggio un po' lungo, ragazzi, deve essere un po' più breve altrimenti non riesco a leggerli tutti. Comunque ci saranno sempre, purtroppo García fa giocare una squadra con un baricentro troppo basso, difesa in area di rigore, dove è facile, se non è mostro in difesa, subire occasioni. Infatti è proprio questo, l'ha capito García, che il Napoli non deve portarsi avversari in aria, ma deve, come diceva qualcuno l'anno scorso, non voglio fare il nome altrimenti pensiamo ai paragoni, invece è un discorso di caratteristiche dei giocatori e del DNA di questa squadra, che ha vocazione offensiva. Deve difendere attaccando, deve difendere guardando avanti, non guardando alle spalle, perché corre all'indietro. Ora difendere in aria, se è capito che il Napoli non lo sa fare, subisce gol, specie contro squadre forti come il Milan. Invece nel secondo tempo, con una squadra arrembante che teneva la palla, che agiva in velocità col baricentro più alto, abbiamo visto il vero Napoli. E così, Francesco Modugno, buongiorno.
Buongiorno. Strumola a tiritettole e a funicella corta.
Esatto.
Saggezza popolare.
Saggezza popolare di Cirotto Avellino, è chiarissimo il concetto, l'ho spiegato in un messaggio lunghissimo. E vabbè, e allora quindi...
Che volevi sapere?
Volevo sapere se García, secondo te, è conscio del momento del Napoli, perché io dalla conferenza stampa, alla quale tu hai assistito, l'ho vista in diretta, ho fatto anche una domanda, non mi è sembrato conscio. Ora ragazzi, qualcuno potrebbe pensare che io ce l'ho con García, no, è una critica, perché García non mi sta convincendo né in campo e né nella comunicazione, forse addirittura con la comunicazione peggiora la mia percezione sul suo lavoro. Perché, ti chiedo, ha capito che il Napoli non deve difendersi in aria, non deve portare l'avversario in aria con un baricentro basso, ma che deve difendersi guardando avanti? Ha capito che il Napoli deve pensare a vincere queste partite, non accontentarsi del pareggio, perché ha perso già terreno, non che non sia buono in assoluto un pareggio in rimonta.
Ormai ho così la barba bianca e i capelli tigoli, che ho imparato da tempo a non dare peso alle conferenze, alle interviste. Lo dico con grande rispetto, ancor più perché poi di mestiere facciamo questo e viviamo di questo. Però sai, la comunicazione è spesso viziata dal momento, dall'opportunismo, dal tentativo di camuffare quello che poi ciascuno nel calcio conosce bene, sa bene, ne ha piena consapevolezza. Quindi venga la tua di domanda per dire che certamente García è conscio che bisogna fare di più, bisogna fare meglio, quindi che non ci si può certamente accontentare di finire tra le prime quattro, così come se fosse gloria per una squadra che soltanto qualche mese fa era celebrata in Europa come tra le più belle e per di più vincendo un campionato a febbraio-marzo. Certamente non può essere contento di una squadra discontinua negli atteggiamenti, nelle prestazioni, nell'espressione di una qualità di gioco che è insoddisfacente. Ieri con grande onestà, perché nel primo tempo si è stato tra i più bellissimi negli ultimi anni, poi però ne ho apprezzato la reazione, l'orgoglio, il senso.
Infatti poi la domanda che ho fatto, Francesco, gli amici anche via social, è se bisogna essere contenti e applaudire per la splendida rimonta, o se invece bisogna essere scontenti perché quella rimonta, il modo in cui è arrivata, si ci fa capire le potenzialità di questa squadra, che dovrebbe stare più su, che dovrebbe giocare più dei 20-30 minuti a partita che sta giocando, perché a quei livelli intendo.
Io sulle potenzialità della squadra non ho dubbi, anzi, secondo me tra i mali che in questo momento stanno affliggendo l'ambiente Napoli c'è una sottostima delle aspettative, cioè ci siamo abituati, gli altri, a me, io no, si sono abituati ad avere un livello di aspettative più basso. Per cui ci si accontenta, per esempio, di certe vittorie striminzite, sofferenze.
Allora, scusami, vieni a me, adesso non voglio prendermela sempre per forza con Garcia, ma Garcia mi sembrava addirittura euforico per il pareggio, quando il Napoli forse poteva provarla a vincere la partita. E i cambi e l'atteggiamento della squadra dopo il 2-2 non mi sono sembrati di una squadra che voleva vincerla quella partita.
Dario, ma io torno al discorso di prima, sembrava, ma non è vero tutto quel che sembra.
No, per
non
carità,
è vero tutto quel che sembra. Io, no, nel senso che sembrava anche a me, se tu lo ascolti, ma magari ti direbbero la stessa cosa il presidente, ti direbbero la stessa cosa i calciatori, ma tra le quattro mura non è così, non può essere così. Non può essere così, perché questa era la partita nella quale tu ti misuravi lo stato, il momento e lo status tuo, cioè le prospettive stagionali. Ieri è arrivata per certi versi la condanna ad una stagione che sarà fatta di momenti esaltanti, di bellissime fiammate, di vittorie che illuderanno tutti quanti noi, altri momenti nei quali saremo qui a dirci ma perché? E ieri nel primo tempo ci chiedevamo ma perché? Perché ci si difende sempre scappando dietro, così bassi, perché ci si allunga, perché tanti errori, perché un approccio così poco autorevole da grande squadre. Poi magari, oddio, perché però una ripresa così? E qui chiaramente poi devi riconoscere la voglia, il senso di attaccamento della squadra, l'intuizione sua di cambiare gli uomini. Ma questa altalenanza continua in realtà sembra davvero la condanna di una stagione nella quale io non so cosa aspettarmi. Spero tutto il bello del mondo, ma forse anche no.
Ma c'è la frustrazione di molti tifosi che ci stanno scrivendo, non tutti, perché alcuni difendono il lavoro di Garcia, ovviamente sono fiduciosi, però c'è la sensazione che ci sia la frustrazione da parte della critica, da parte di molti tifosi, chissà, forse anche da parte di alcuni della dirigenza del Napoli, di avere una squadra in mano forte. Chissà se il Napoli l'avrà ancora così forte in un campionato così, perché magari l'anno prossimo il Napoli sarà uguale, gli altri saranno ancora più forti, oppure viceversa il Napoli sarà meno forte, e di non sfruttare questo momento. Giuseppe da Giuliano aggiunge questa analisi scrivendo: nella conferenza post partita su 6 domande diverse di tipo tecnico-tattico Garcia ha dato la stessa risposta per 6 volte, ovvero brutto tempo primo tempo e ottima reazione nel secondo, senza dare alcuna spiegazione tattica né sui cambi né sull'atteggiamento della squadra. Ma è del mestiere questo, cito Checco Zalone qui con una battuta ovviamente. Effettivamente anche tu hai fatto una domanda simile, Garcia, analisi tecnico-tattiche finora io non l'ho mai sentita nelle conferenze stampa.
Ma lui non è un fine comunicatore.
No, ovviamente poi c'è magari, la lingua. Anche
magari paga dazio anche per la lingua, non ha la capacità di arrivare, non so se è anche volontà, perché mi sembra un atteggiamento in questo momento abbastanza di chiusura, spigoloso, conoscendolo poco non so se è un tratto caratteriale o se è determinato dalle difficoltà del momento. Dicevi prima c'è qualcuno che difende il lavoro di Garcia, io lo difendo anche io il lavoro di Garcia, perché non emetterò mai in discussione la professionalità, le ore che ci
ma questo non è in discussione, no Francesco?
No, scusami,
io devo dirla questa cosa, perché poi se Garcia si lamenta, nemici, amici, in quelle dichiarazioni per me totalmente inadeguate, io dico sempre che se certi allenatori prendono tanti soldi di stipendio è perché fanno parte di un circo, il calcio, nel quale ci sono anche le critiche e le pressioni, come grandi dirigenti che invece di prendere 2.000 euro al mese come le aziende piccole ne prendono 20.000 anche per sopportare le pressioni, che in quel caso sono di altro tipo, altrimenti ci sono sempre le dimissioni come soluzione.
L'istituto è un istituto non praticato in Italia, né dagli italiani né da quelli che arrivano, quindi
assolutamente.
Fa pare che nel codice addirittura sia stato
No, perciò dico, nel senso che non si mette in discussione l'impegno, la professionalità, no, e la, anche perciò, la, quello, la voglia di fare bene di Garcia, questo è chiaro, certo, non è personale la critica, è solo su quello che vediamo.
No, però a proposito, prima parlavi di dirigenti, qualcuno citava deve andare via Mauro Meluso, perché? Ma parliamo di un dirigente che è arrivato tardi, che fino ad ora ha avuto margini di autonomia e di manovra così relativi, che a dir la verità anche qui apprezziamo il buon senso, lo stile, l'esperienza, quello che ci mette, la presenza, ma non carichiamolo di responsabilità che onestamente proprio non ha, quindi lasciamo stare. Però il rimpianto c'è, perché questa è una squadra forte, io non so se è tra le più forti che mai abbia avuto il Napoli, però una squadra che ha valori importanti in un campionato che poi esprime una certa modestia, ma il calcio italiano è da anni che è così, e quindi si poteva aprire un ciclo, questo resta un rammarico, sì, esatto, sul quale poi finiamo sempre per tornarci, finiamo per ammalarci di nostalgia, che non vuol dire ripudiare e rinunciare al cambiamento e alla novità, è soltanto la speranza che si possa dare continuità a un certo tipo di idee, di calcio, che questa squadra ha nei piedi, ha nell'anima, nella testa.
Ah, nelle corde sicuramente. Francesco, devo salutarti, so che stasera sarai al Vulcano Buono anche tu, con il Bello del Calcio, con Radio Marte, con Gianluca Gifuni e con Ciro Salatino, perché appunto il Bello del Calcio va in scena al Vulcano Buono di Nola. Grazie Francesco, un abbraccio
a tutti voi. Ciao, grazie.
Nostro Francesco Modugno, pubblicità, torniamo subito.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, cari amici, moltissimi messaggi che arrivano. Claudio da Roma scrive: secondo me tutto quello che sta succedendo a Napoli è il risultato delle scelte di ADL, non capisce che se non manda via Garcia quest'anno in Champions non ci arrivi, proprio nell'anno che la competizione sarà più ricca per i club, quindi anche autolesionista. Poi altri messaggi: basta vedere ad Avellino con il cambio in panchina, l'arrivo dell'ottimo Pazienza, la squadra ha trovato la quadra e ora sta volando. A volte basta poco per rimettere tutto a posto prima che sia troppo tardi, è il pensiero di Enzo da Varcaturo. Poi ancora, ieri si è certificato che siamo fuori dalla lotta a scudetto. Ancora messaggi: quello che pensiamo è te di Garcia, lo pensa anche a DL, ma si è guardato attorno, chi prendi? Nino da Napoli. Questo può starci, nel senso che chiaramente dopo quello che è successo con le dichiarazioni pubbliche De Laurentiis è chiaro che senza il profilo giusto De Laurentiis poi non ha cambiato, poi adesso magari ci ha ripensato o non lo so. Meglio che non le fa analisi tecnico-tattiche, scrive quest'altro amico, se no dice che fa entrare l'attaccante veloce per mettere in difficoltà l'avversario ammonito, che però era già uscito da 10 minuti. Poi ancora altri messaggi, insomma, come prenderlo questo pareggio, positivamente o negativamente? Il Napoli in quel momento poteva provare a vincere la partita o ha fatto bene a evitare di rischiare di perderla? Ne parliamo con chi l'ha raccontata in maniera sempre straordinaria per Radio Rai, Francesco Repice. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno a tutti, eccoci.
Grazie per essere
con
noi.
Grazie per l'invito.
E allora, caro Francesco, come dobbiamo prenderla questa partita? Poteva essere meglio e non è stato, oppure va bene così?
È una partita di calcio. E tutto poteva essere o poteva non essere. Quindi sono tutti discorsi, secondo me, che sono abbastanza, come dire, non dico inutili, ma insomma ridondanti, nel senso che io dico: arrivano due cross da destra e un centravanti come Giroud la prende e la mette in porta, e lì bisogna vedere, perché tra le tante domande che sono state fatte ieri sera nessuno ha fatto su Rachmani,
Proprio
per cui è entrato Østergaard, evidentemente l'allenatore, o Rachmani ha avuto un problema fisico, ma questo dovreste saperlo più voi di me.
Sembra di no.
O evidentemente il suo allenatore non è stato contento di come ha affrontato due palle nere di rigore Giroud. Il cross non deve partire, la palla non la deve prendere Giroud, e lì succede che il Napoli peraltro aveva iniziato anche abbastanza bene, il Milan aveva iniziato bene, Rachmani aveva fatto un intervento miracoloso, secondo me, proprio su Giroud. poi due palloni in area di rigore alti, finisce come finisce, e questo non va bene, e quello condiziona tutto il primo tempo, perché tu comunque rischi di pareggiare immediatamente, come Napoli intendo, con la palla da quinto a quinto, quindi, o da terzo a terzo se preferite, la sinistra di Caraschelli per Politano, che la manda sull'esterno della rete, o non mi ricordo chi fosse, se Caraschelli o un altro, sì, o Mario Rui, era Caraschelli, e poi prendi il secondo, e lì è ovvio che, come dire, è come una, è come un colpo d'ascia sulla testa, cioè, va a finire così. Poi nella ripresa invece tiri fuori quello che hai, rischi tanto, perché ti metti, tanto per dare i numeri, con un 4-2-4, perché alla fine se metti Raspadori tra le linee significa che fa l'attaccante,
sempre sì, storia, no, assolutamente,
del trequartista, che è uno stato dell'anima.
Ma secondo te quello può essere, Francesco, il futuro del Napoli? Cioè forse il gioco che più si addice al tipo di calcio che vuole Garcia?
Secondo me è molto poco equilibrato, per cui non, no. Per cui io sono per un calcio molto più equilibrato.
Proprio l'equilibrio a Napoli è mancato, no? Anche ieri, primo tempo così, secondo tempo con lì.
Manca l'equilibrio, poi il contropiede del Milan anche nel secondo tempo ha avuto due opportunità, mi ricordo la discesa di Leao e il colpo di testa di Calabria sul secondo palo che ha preso l'esterno della rete. Insomma, devi rimanere equilibrato, e come dice giustamente Garcia, però secondo me devi capire che di fronte ci sono anche gli altri che quando si gioca al calcio.
Certo, no, ovviamente. Però la frustrazione da queste parti è capire che il Napoli potrebbe fare di più di quello che ha fatto sinora, e se secondo te ha già abdicato per provare a difendere lo scudetto.
Io penso di no, penso che ancora siamo all'undicesima giornata, e ricordo a me stesso, prima ancora che a tutti, che noi in genere a 3-4 giornate alla fine, quando sono 6-7 punti di differenza tra una squadra e l'altra, che secondo il cartiere in seguito siamo portati a dire c'è ancora possibilità, vediamo le prossime due giornate decisive, siamo all'undicesima
da giocare,
ancora, certo. Ancora bisogna giocare, tante squadre devono recuperare calciatori importanti, faccio per dire, la Roma deve recuperare mezza squadra.
Certo.
Il Napoli deve recuperare Osimhen, che non è uno qualunque, un giocatore non vale l'altro.
No,
manco per niente. E quindi, insomma, io aspetterei che Anguissa torni perfettamente in condizione atletica e psicofisica per poter proseguire la stagione. Ci sono le coppe da giocare, chissà dove arrivano quelle che stanno davanti. Io, insomma, aspetterei prima di dare il giudizio.
L'ultima te la faccio su Diego, su Maradona, e oggi avrebbe compiuto 63 anni. Succede sempre qualcosa di particolare al Maradona quando si avvicina a un anniversario del Maradona.
Io, per me, guardate, io ringrazio Dio di avermi concesso la possibilità di parlare di calcio anche a tante persone proprio per queste cose qua, e ringrazio Dio di aver potuto vedere l'epopea di Diego Armando Maradona. Per me, prima di Diego, è stata una cosa, questo mondo, ma non solo il mondo all'interno di un campo di calcio, e dopo Diego è stato tutt'altro. Per me Diego Armando Maradona rimane il più grande giocatore di tutti i tempi della storia di questo sport, ma rimane anche un uomo dal quale, e so, e mi prendo la responsabilità di quello che dico, dal quale prendere esempio. Non esiste il mulino bianco, non esistono le belle storie, e la vita è una cosa a volte cattiva, per colpa di tutti, anche per chi la vive, ma bisogna farlo però cadendo e rialzandosi e dicendo sempre le cose come stanno e guardandole in faccia. Ecco perché credo e spero che tanti possano prendere esempio da Diego Armando Maradona, uno che è veramente esondato rispetto a un campo di pallone, anche con quello che ha fatto all'interno di un campo di pallone. Perché se ricordo quello che è successo a Città del Messico in quella partita contro l'Inghilterra, e ricordo cos'era successo tra le nazioni di Inghilterra e Argentina pochi anni prima, e allora mi rendo conto che Diego Armando Maradona è riuscito a mettere insieme ciò che è impossibile mettere insieme: l'orgoglio di una nazione ferita e l'odio per la dittatura militare. E questo per me è qualcosa che va al di là del calcio. E per me questo è stato Diego Armando Maradona, e sarà per sempre Diego Armando Maradona.
Francesco, grazie, sei sempre di un livello incredibile. Chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio. Francesco Repice è l'esatta modello di chi non sa solo di calcio. Grazie Francesco.
Grazie
abbraccio.
A voi ragazzi, buon lavoro a tutti.
Grazie a Francesco Repice. Tante iniziative oggi per ricordare che oggi è il 73° compleanno di Maradona, anche di Stefano Cece, amico storico e manager degli ultimi anni. Stefano, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno Dario.
Eccoci, sei molto impegnato, sei appena reduce da un momento di beneficenza molto bello all'ospedale Pausilipo con magliette, cappellini, sì. Santo Bono ovviamente, donati per i bambini che insomma staranno meglio in futuro, forse anche grazie a questi gesti, Stefano.
Se non altro almeno li rendiamo felici sotto questo aspetto, perché infatti proprio questa mattina con la direttrice ha ricordato che già in un paio di occasioni gli è stato vicino, sia quando abbiamo fatto il San Carlo, che invitò una delegazione della fondazione, e anche quando il dottor Sgarbi venne a fare la mostra delle sue opere, Diego l'intero incasso insieme a me decidemmo di darle in beneficenza proprio al Posillipon. Quindi Diego rinunciò al suo cachet, disse però date in beneficenza il mio cachet al Posillipon.
Intanto oggi è iniziata questa noce del Diego, no? Dios, oggi al Gold Tower dalle 17 con tanti ospiti, tanti amici e tante altre iniziative di beneficenza. Per esempio so che metterai appunto all'asta, sempre col fine benefico, anche il piede della maglia di Maradona.
Esatto.
Il piede d'oro, di produzione.
Con l'occasione di questo pomeriggio, dove prenderanno parte alcuni calciatori del Napoli scudettato, ci saranno vari giornalisti, anche attori e cantanti, abbiamo pensato di dare l'occasione, e io in questa occasione, di mettere a disposizione il piede, il famoso piede, la limited edition del piede di Diego, e una maglia del campionato 89-90 sempre del nostro Diego, sperando ovviamente di aiutare anche sotto questo aspetto sempre la fondazione. Quindi sarà una giornata dedicata al nostro Diego per il suo compleanno, ma soprattutto che anche in questa occasione Diego aiuti le persone bisognose.
È vero, complimenti Stefano, poi daremo conto anche questa sera dalle 20 alle 21 in Marte Sport Live di quanto sarà accaduto al Gold Tower dalle 17 in poi. Grazie Stefano, buona giornata.
Una buona giornata, grazie a tutti, grazie.
Grazie a Stefano Ceci, tante iniziative le ricorderemo tra poco, anche il premio per sempre con Diego sulla MSC, con tanti ospiti, con Salvatore Bagni, con Bianchi, con Fernando Signorini e tanti altri, anche su questo fronte siamo come Radio Marte presenti e stasera dalle 20 alle 21 tutte le interviste del caso, molti messaggi che arrivano, tra un po' ne riparleremo. Pubblicità.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci, non mi piace Garcia, ma credo che la squadra stia mettendo del suo per non essere brillante come tre quarti del campionato scorso, scrive Luigi. Poi ancora vorrei dire, è inutile dare colpe al mister in quanto lui è scarso, e quando una persona è scarsa non ci si può fare nulla, bisognerebbe prendersi con quello che l'ha messo su quella panchina, il pensiero di Maurizio. Poi altri messaggi, ne parliamo anche con Pino Tormina il mattino. Ciao Pino, buongiorno.
Ciao Dario, ho sentito scarso, ho già capito di chi parla, non di me immagino.
No, non ti avevo ancora annunciato, quindi non può essere.
Ok, allora meno male, solo per questo.
Allora caro Pino, chiaramente c'è grande divisione, però da quello che arriva a Radio Marte qui ai messaggi, un 70% non è contenta della tifoseria, non è contenta del pareggio o del modo in cui il Napoli ha pareggiato, cioè nel senso della rimonta sicuramente, ma non è contenta di Garcia e del fatto che alla fine sembra essersi accontentato del pareggio il Napoli con Garcia. Il tuo pensiero qual è? Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Un esercizio giusto da proporre?
Ma mi sento un po' un piccolo salmone, perché io non ero assolutamente contento a Berlino dopo aver visto la prestazione del Napoli, anche il modo in cui è maturata la vittoria lì è stato un complesso di prestazioni che non mi ha sicuramente lasciato margini di ottimismo, ma dopo aver visto il secondo tempo di ieri mi svesto dalle algide abiti del cronista e posso dirvi che io mi sono davvero fatto trascinare dalla strepitosa rimonta del Napoli, da quello che è stato capace di fare Garcia e tutti gli azzurri della ripresa. Se doveva esserci una mozione di sfiducia da parte dei calciatori nei confronti del tecnico, questa non è arrivata. Sento spesso tante inutili voci che parlano di chissà quale squadra poco compatta attorno alla figura del proprio allenatore. Il secondo tempo, dopo il primo tempo, poteva essere l'occasione migliore per sfiduciarlo in maniera definitiva. C'è stato dato la risposta stravolgente. Dicevi che si è accontentato del pareggio. Beh, io ho davanti agli occhi ancora la clamorosa occasione di Kvaratskhelia al 95esimo, 11 contro 10, e lì posso dirti che avremmo fatto tutti fatica a rimanere seduti composti al tavolino del lavoro della tribuna stampa se avesse segnato il gol.
Si riparte allora, Pino? Sì, indubbiamente, assolutamente. Si riparte da quel secondo tempo, si ripartirà anche da quel tipo di calcio, secondo te, 4-2-3-1, e soprattutto, io lo spero, un Napoli aggressivo con baricentro alto e non basso?
Beh, sicuramente c'è un aspetto che ha condizionato il secondo tempo, secondo me è stata la grande determinazione che il Napoli non ha mostrato nel primo tempo, ed è su questo che sicuramente Garcia deve interrogarsi, perché l'approccio ad una sfida così importante, a volte uno dice giochi col Milan, non hai bisogno di chissà quali motivazioni, evidentemente non è così, perché come è sceso in campo il Napoli non è soltanto una questione tattica, ma è anche una questione di aver perso tutti i duelli. Non c'è stato un solo vincitore azzurro nel primo tempo dei duelli con i giocatori del Milan. Sì. Ho visto imbarazzo al centrocampo. È vero, una grande struttura e una superiorità anche fisica da parte dei centrocampisti del Milan, ma tante cose dovevano essere sopperite per altro, e quell'altro l'abbiamo visto nel secondo tempo. Costa, grinta,
secondo te lo farà il 4-3-1, Pino? Al di là del poi il discorso dell'atteggiamento che è importante.
Secondo me, Dario, dal punto di vista del sistema si partirà sempre dal 4-3, anche perché non avendo ancora gli uomini veramente a disposizione devi pur sempre avere qualche arma da poter poi gettare in campo nella ripresa se le cose non vanno bene, come non sono andate bene con il Milan. Secondo me quella è l'arma, che è quella di giocare con Simeone e Raspadori, che può essere utilizzata quando devi fare la partita, devi cambiare il volto alla partita. È vero che non deve dircelo sicuramente Garcia, che si conoscono altri modi di giocare rispetto al 4-3, ma forse Lucio De Laurentiis, che magari è veramente innamorato e imbalsamato rispetto a questo sistema di gioco, così tante soddisfazioni ha dato al Napoli negli ultimi tempi, ma è evidente che quando ha giocato col trequartista, ovvero ieri, Napoli ha dato il meglio di sé. Ma io non credo che la mossa sia stata aver messo Raspadori sotto punto, è l'atteggiamento tutti che è cambiato. Ma oggi hai avuto delle risposte importanti,
sì, infatti,
anche da
Postigard. È vero, rispetto alla difesa. Però oggi hai parlato sul Mattino, hai scritto sul Mattino anche di Osimhen, di questo recupero con piccole tinte di giallo, perché lui non vorrebbe giocare sulla lesione, invece c'è bisogno ancora di tempo, il Napoli farà altri esami, evidentemente a breve lo sottoporrà ad altri esami, anche con piccoli spiragli per la questione contrattuale, che sembra invece essere uno spiraglione per Politano, no? Perché che aspetta un rinnovo del contratto ulteriore.
Politano è tranquillissimo, come in questo momento il rinnovo di Politano, penso che visto come sta giocando è l'ultimo pensiero, adesso va dove vuole lui probabilmente, perché davvero sta vivendo un periodo magico. Chiaro che lui vuole stare a Napoli, lo conosciamo bene, sappiamo che la sua voglia è quella di continuare qui, in questo momento proprio è tranquillissimo anche sul fronte del rinnovo. Osimhen è chiaramente un bivio, innanzitutto fisico, perché Osimhen adesso è in Nigeria e tutti si aspettano di rivederlo qui. Speriamo che decida di sottoporsi anche a Napoli ad una serie di accertamenti approfonditi, così come ha fatto nel ritiro della nazionale nigeriana in Portogallo, e si abbia ben chiaro quella che è la diagnosi e il piano di recupero. La sensazione è che i giocatori con l'Atalanta neppure tornerà in campo, nel senso che i tempi non sono così brevi, perché ha ancora dolore ed è un dolore che il giocatore continua a sottovalutare. Ora, anche questo viaggio in Nigeria, speriamo che lui sia stato particolarmente accorto, ma partire con uno stiramento, in sintesi, una sorta di piccolo stiramento, può anche configurare una serie di pericoli che possono anche realizzarsi, anche non necessariamente facendo chissà che attività fisica. Spero che stia facendo riabilitazione, se lo augura il Napoli. Ma è chiaro che finché non torna a Castelvolturno non è che si avranno ben chiare le idee dei tempi di recupero. Finché in Nigeria, secondo me, i tempi sono lunghi.
Staremo a vedere, leggeremo tutte le notizie sul Mattino con gli articoli a firma di Pino Taormina, che ringrazio. Ciao Pino, un abbraccio, alla prossima.
Dario, ti abbraccio, a presto, ciao, grazie.
Grazie davvero al collega Pino Taormina. Devo fare i complimenti agli Eagles Napoli, parliamo di calcio tavolo su Butio, perché ancora una volta grande vittoria con il grande Massimo Bolognino, il Careca, il Maradona del Subbutio, 2-1 contro l'Estau Lions in Europa League, vittoria appunto in Belgio. Complimenti davvero. Poi tante iniziative, diciamo, per celebrare il compleanno di Diego Armando Maradona. Al Museo Manda questa mattina il Dia de Dios, lo sport incarna l'anima di Diego Armando Maradona, dalle 10 alle 18, con spettacoli teatrali, proiezioni di film e tanti personaggi che discuteranno, stanno discutendo di Maradona. I quartieri spagnoli, dalle 18, fiaccolata che partirà dal Largo Maradona di fronte al celeberrimo Murales, con fumogeni, fiaccole e quant'altro, anche a San Giovanni sotto il Murales, a Piazza Madonna dell'Arco a Milano. Un'altra iniziativa della quale parleremo tra poco, al Palla Barbuto di Napoli, Gevi Napoli contro Virtus Bologna, grande partita di basket. La squadra del Napoli indosserà una maglia speciale a strisce bianco-celesti, onore proprio di Maradona. Invitati anche i Quaraschelli e Di Lorenzo, chissà se ci saranno, sono in riposo oggi. E poi tante altre iniziative, questa appunto a cura del Museo Saverio Silvio Vignati alla birreria a Milano, perché è esposizione a scopo benefico di oggetti appartenuti a Diego. Ne parliamo con Massimo Vignati. Ciao Massimo, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno, grazie per l'invito. Grazie mille.
Fino al 13 novembre presso la birreria, centro commerciale, questa esposizione di splendidi, straordinari, emozionanti, anche la mitica, il mitico Kiwi del celebre ballo di Maradona a Monaco di Baviera, con sulle note di Life is Life, soprattutto perché ci sono, bisogna andare perché ci sono dei fini benefici importanti. Come fai, Massimo?
Sì, stiamo andando un ragazzo, Marco Sant'Angelo, che 26 anni, ha bisogno di un intervento molto molto delicato, purtroppo anche molto costoso, e ci siamo stretti per dargli una mano, di sorriso, e ritornare tra di noi. E per questa è una cosa per noi bella, in particolare oggi, per noi napoletani è il Natale,
sì.
E in onore di Diego, come questo bezzai, la mia storia, avendo la fortuna che mamma è stata la mamma napoletana, la cuoca, papà,
esatto,
il custode.
Tu un fratello minore, tu un fratello minore.
Posso dire, per me, sicuramente, per lui era un fratello minore, per me era il mio 12°, per mamma è il primo. E facciamo questa bellissima esposizione per proteggere questo ragazzo e dargli un sorriso che ha molto bisogno di noi.
Andiamo a vedere questi cimeli straordinari, facciamo un po' di beneficenza, anche perché Massimo Vignati aiuta anche sempre il Pausillipo in Santo Abbono, oltre a questo ragazzo che ha bisogno di
poi l'associazione, il progetto Una Goccia d'Azzurro, tanti ragazzi e amici sono andati stamattina anche a donare tanti. Vi prego, andate a donare, è molto importante per questi bambini. E poi chiuderemo in bellezza stasera con una mega torta proprio lì, con la figura di Diego, per ricordare il nostro Dio.
Massimo, grazie, ci vediamo presto, verrò a trovarvi presto.
A
complimenti in bocca al lupo per l'iniziativa.
Grazie.
Sino al 13 novembre. Massimo Vignati, un abbraccio fortissimo, siamo in chiusura, a loro omaggio, addio Maradona. Poi questa sera 20:21 con Emanuela Castelli, tutte le interviste sulla MSC per sempre con Diego, ma anche alla Gold Tower per la Noce del Dios di Stefano Ceci e tante altre iniziative, tante interviste importanti, quindi puntata speciale 20:21, Marte Sport della Sera, da non perdere. Grazie di Gigi Soriani, lo spazio andrà adesso a ovviamente Gigio Rosa e Marta Martinez. Da parte mia, Dario Sarnatale, è tutto, però vi lascio a questo ritornello della mitica canzone su Maradona che ci ricorda sempre Diego. Ciao a tutti.
E tutta gente canta i Maradò, Maradò, e tutto stadio a Lucca i Maradò, Maradò, che uscivo come una stella, senza paure fa guerra. Cantai Maradò, Maradò, mi accetta mani di as, Maradò, Maradò, facette tutto contento, passai a maiesta terra.
Marte Spotlight.